da I Misteri di Alleghe di Sergio Saviane. Musiche originali di Antonio Fiabane. Arrangiamenti di Alberto Mambrini. Elaborazione colonna sonora Piero Bolzan. Audiogruppo Belluno. Il celebre controverso libro inchiesta del giornalista scrittore Sergio Saviane, I Misteri di Alleghe, interpretato dall'attore Roberto Fauro, per la prima volta a oltre 50 anni dalla pubblicazione.
Intuiva di essere protetto dal padre e dalla madre ed era tranquillo, ma nello stesso tempo provava una sensazione di angoscia quando si accorgeva degli sguardi del cognato e della sorella. Aldo non capiva tuttavia perché da qualche tempo, quando i parenti erano con lui, evitavano di parlare di cose serie, preferendo discutere di caccia, del passaggio dei tordi e dei turisti, come se i tordi avessero la stessa importanza dei villeggianti. Pietro faceva sempre dell'ironia sulla gente che andava a visitare il paese o si fermava in estate per trascorrere un breve periodo di riposo. «Arrivano i primi tordi!» diceva. Parlava con arroganza e non ammetteva che la gente vivesse a suo modo. Pretendeva insegnare a tutti, turisti e parenti, cosa dovevano fare e come dovevano comportarsi. E così faceva anche con Aldo, se non interveniva Fiore a interrompere quei discorsi. Un giorno Pietro, con l'aria di scherzare, gli aveva detto di non farsi intrappolare da Emma. «Quella ci mangia tutto!» gli aveva sussurrato in un orecchio. «Se riesce ad accasarsi qui, a farsi sposare da un tordo come te, addio albergo!» Chichini era convinto che Pietro si esprimesse in quel modo per gelosia, ma non riusciva a spiegarmi se quella che gli era sembrata gelosia era originata dal desiderio di De Biasio di mettersi lui un giorno o l'altro a capo dell'amministrazione del centrale, della macelleria e dei poderi, o se era solo perché aveva posato anche lui gli occhi sulla ragazza. Nessuno aveva mai rimproverato Aldo, nemmeno il padre, per Emma. Era stato anche sorpreso da Pietro mentre chiacchierava con la domestica e non aveva dimenticato lo sguardo critico e duro di quell'uomo che non sorrideva quasi mai, nemmeno quando scherzava nel bar con i clienti o col maresciallo dei carabinieri. Era stato sul punto di rispondergli di non impicciarsi, ma non aveva avuto il coraggio. Col passare dei giorni era sempre più imbarazzato di fronte al cognato e temeva di non riuscire a difendersi dalla presenza indiscreta di un parente, divenuto in poco tempo così autorevole. Aveva tentato di parlarne con la madre, ma ne era stato impedito dalla presenza di altri in cucina. Con la madre Aldo s'era sempre confidato, specialmente da ragazzo, ma in seguito s'era accorto che non poteva più contare su un'amica. Evitando gli altri, sfuggiva anche lei, rinchiudendosi maggiormente in se stesso. Mi accorgevo, mentre il treno scivolava sulle rotaie e fuori dal finestrino era già notte fonda, che nel ricostruire la storia mi ero dimenticato di alcuni fatti importanti che però non coincidevano con i personaggi che andavo chiarendomi. Chechini mi aveva detto più volte di non dimenticare quel giovane, giunto e scomparso ad Alleghe, proprio nei giorni del primo delitto, e di cui avrei dovuto tenere conto, perché aveva aggiunto il barbiere, quel toso è sempre stato un mistero per tutti. «Ma qui è tutto un mistero», rispondevo, che Chini mi aveva spiegato pazientemente che negli anni anteriori al 33 in paese si diceva che Fiore, uno spiantato che abitava lontano da Alleghe, aveva sposato Elvira Riva soltanto per impadronirsi dei suoi beni, ma non era mai stato innamorato della moglie, molto più anziana di lui, non bella, e che aveva avuto, si diceva, qualche anno prima del matrimonio con un altro uomo un figlio, in seguito affidato ad un'amica di Venezia, con l'incarico di farlo crescere a sue spese. La gente di Alleghe non voleva perdonare a Fiore, considerato un forestiero, di essersi impadronito della ricca dote di Elvira, una delle ragazze, anche se un po' stagionata, e più ambite del posto. Secondo alcuni, nei giorni precedenti la morte di Emma, era arrivato ad Alleghe il figlio naturale di Elvira, ma siccome era subito scomparso, tutti si erano convinti che l'arrivo di questo figlio illegittimo aveva coinciso con la morte della domestica. «Lo so!» aveva insistito Chechini. «Ti dico che lo so, perché l'arrivo di quel giovane aveva provocato delle discussioni nella cucina dell'albergo che si sentivano perfino in piazza. Erano volate parole grosse e anche coltellate. Almeno così dicevano allora aveva concluso il barbiere. Non so quanto ci sia di vero, sai, in tutto questo. Io ti riporto i discorsi che un vecchio faceva allora. Chi era questo vecchio? Gli avevo domandato, non molto convinto del suo racconto. Caro, e il vecchio si è morto e era un povero can che il veniva in bottega a domandare a carità. Ma lui già era sicuro che sto giovanotto e aveva a che far con la tosa, con la povera Emma. Se il barbiere si divertisse a confondermi le idee o se lo facesse per cercare di darmi più elementi possibili. Quando riferivo agli altri, pochi confidenti, qualche particolare narratomi da lui, questi sorridevano. «Può darsi», mormoravano, «però questo non lo ricordo», e mi lasciavano con la mia curiosità. Allora ricominciavo con Emma. «Dimmi, Checchini», gli domandavo, «ti risulta invece che Emma ci stesse con Aldo o con qualche altro giovane del paese?»
«No, no», rispondeva, «mi lo conoscevo ben e conoscevo anche Emilio. So par sicuro che lei era una tosa seria, la che voleva ben al suo moroso. La gera buona, questo sì, se è vero, buona e affettuosa, tanto da parere amica di tutti. Ma com'i la se confidava».
Anche Emilio si disinteressava della famiglia degli albergatori e delle chiacchiere del paese. Occupato tutto il giorno con i suoi trasporti, non aveva nemmeno il tempo di fermarsi un po' con la fidanzata. Era questa l'unica ragione del malumore della domestica. In quei primi giorni di maggio, se Emma appariva preoccupata, diversa dal solito, era perché pensava a Emilio, che Chini ne era sicuro.
Non si spiegava il comportamento del fidanzato.
Una sera, passando col camion, Emilio, invece di fermarsi come al solito, aveva tirato via. Era stato Pietro a rimarcarlo, per fargli un dispetto, ma Emma c'era rimasta male. Mentre stavano andando dall'albergo alla macelleria a prendere la carne, s'era sentita chiamare «Emma! Emma! Ciao!» Era Emilio che sopraggiungeva di spalle col camion e dopo aver rallentato aveva messo fuori una mano dal finestrino per proseguire subito. Emma l'aveva salutato, ma il camion era già sulla curva. Spolverando le camere dell'albergo e sbattendo i tappeti sulla strada, Emma sembrava molto preoccupata. Era sicura di amare Emilio e le pareva che anche lui, malgrado le brevi e frettolose visite, le volesse bene. Le aveva parlato anche di sposarsi. Sapeva di essere carina e corteggiata, ma non immaginava che dietro le sue spalle avvenissero tanti discorsi. Lavorava, cercando di non commettere errori, sopportando i mestieri più meschini e fastidiosi, ma Adelina e Fiore e anche la vecchia padrona continuavano a rimproverarla. Sembrava che la sua remissività, invece di calmare i padroni, li incattivisse di più. Che stesse al bar a servire bicchieri di vino e caffè, grappa e gazzose, o in cucina, o sul secchiaio di quella casa cupa, rischiarata con lampade di poche candele, Emma non si lamentava mai, cercando di dare tutte le sue forze. In quei primi giorni di maggio, però, s'era formato un cerchio intorno alla sua persona. Qualche cosa era cambiato d'improvviso. Adelina la guardava con troppa ostilità, quasi con odio, e la ragazza non sapeva trovare una ragione a questo atteggiamento.
«Eh sì, caro, era molto preoccupata»,
mi aveva detto Checchini.
«Se al bar le domandavo un bicchiere di vino, mi accorgevo che non era più la stessa Emma di qualche mese prima».
Poi aveva aggiunto pentito.
È stato dopo, qualche giorno dopo la sua morte, che, ripensandoci, ho capito che doveva essere stata colpita da una cosa molto grave che aveva trasformato il suo umore».
Quel che più accorava Emma era di non poter ancora vedere Emilio. Le sarebbero bastati pochi minuti per avere un po' di conforto. Ne era convinta. Ma forse il fidanzato non s'era nemmeno accorto che era cambiata. Checchini mi aveva detto,
non per colpa sua, solo perché non riusciva a vederla.
E poi aveva soggiunto,
la sera dell'8 maggio entrai come al solito nel bar del centrale, ma Emma era agitata. Fingeva di starci ancora ai miei scherzi, tuttavia nascondeva qualcosa dietro il suo sorriso malinconico. Di solito rideva appena mi vedeva entrare al caffè, come se fosse un pagliaccio da circo. Rideva sempre. Ma ci ripensai solo il giorno dopo, sì, mentre radevo Luigi. «Non sei un barbiere come si deve», mi aveva detto questi scherzando sulla mia abitudine di pulire il rasoio con un pezzo di giornale. «Perché non compri un portasapone da barbiere con la carta che scorre ogni volta che ci appoggi i peli col sapone? Non son mica un barbersior», gli avevo risposto. «Cosa vuoi che costi un asciugarasoio?» «Avrò 3 clienti alla settimana, cosa ho avuto che faccia anche a spese straordinarie adesso?» E dicendo così avevo buttato l'occhio sulla piazza. Avevo sentito gridare. Poi Adelina era corsa fuori dal bar con le mani sui capelli, dirigendosi di corsa verso l'ufficio del genio civile dove lavorava il marito. Dal bar uscivano alcuni clienti con gli occhi spauriti. C'era uno strano movimento. «Cosa è successo?» mi domandavo guardando Luigi sullo specchio. «Non sei mica mezzogiorno ancora!» Lavai in fretta il viso a Luigi. Poi mi affacciai sulla porta per chiamare qualcuno, non ricordo chi, ma nessuno si mosse. Quando stavo per muovermi e andare verso l'albergo, ho sentito Sigar. «Una disgrazia! Una disgrazia! Emma! Emma! La sei morta!» Era le 11:30, 11:15. Insomma, mancava poco a mezzodì.